vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Quindi senti qua Roberto, ma se io dico Dio, spirito e eterno, a te cos'è che viene in mente? Cosa ti viene in mente?
Mi viene in mente la seconda stagione di Parole Preziose.
Ah, così, tu proprio già con spoiler incredibile, no, già così. Cioè. Sì, anche a me viene in mente, Rob. Dio, spirito eterno, è uno dei trittici della nuova stagione di Parole Preziose. E la cui idea dietro è la seguente, che le parole sono come le ciliegie, una tira l'altra, e quando cominci a parlare di una parola, ti tocca infilare altre parole per spiegare quella parola, ma poi la parola da cui hai cominciato cambia significato e devi tornare a spiegarla perché è cambiata, più o meno, non ti sembra?
Sì, sono come ciliegie, nel senso che una tira l'altra, per spiegare una parola ci vogliono altre parole, una parola è collegata a un'altra, è contrapposta a un'altra, e poi le parole sono anche come poliedri, perché è raro che una parola abbia solo un significato singolo, univoco. No, di solito le parole hanno più significati che si toccano, sono grappoli, no? Sono poliedri, appunto, hanno diverse facce.
Esatto. E sulla base di come si appoggiano le altre parole, tu fai diverse forme. E sì. È un po' divertente come è nata la Parole Preziose, perché voi dovete sapere che... Allora, la cosa è andata così. Audible inizialmente aveva contattato autonomamente me e Roberto, cioè nel senso all'inizio non era pensata come una cosa insieme. Dopodiché, dopo aver un po' tergiversato, a me è venuta fuori l'idea e io ho detto al nostro consulente, diciamo così, referente di Audible, ho detto: ma ascolta, cioè nel senso, perché non facciamo qualcosa insieme, Roberto? Perché lui aveva detto: ho contattato anche Mercadini, però Mercadini ha un po' tergiversato. Allora ho detto: ma ascolta, ma lascia che faccio io. Io lo so come ha fatto Roberto. Roberto viene preso da 10.000, cioè Roberto con le parole e le idee fa sempre così, ne sente una, si sente attratto, si lancia di là, si dimentica tutto il resto. Insomma, Roberto, sei un po' così, tu ti lasci trasportare dalla curiosità dell'immediato, no?
Sì, purtroppo sono un po' oberato di richieste.
Stimoli.
A volte sento le offerte come delle, quasi delle scocciature. Io penso che sia stato quasi un anno senza risposta, rimandando. Poi finalmente sei intervenuto tu.
Allora io ho detto: guarda, tranquillo, sento io Roberto, so come prendo Roberto. E a Roberto ho detto: ma ascolta, ma facciamo qualcosa insieme per sto Audible. E la cosa bella, però, la cosa bella è che non avevamo alcuna idea. Cioè, nel senso, non è che avevamo idee, non è che abbiamo detto: ok, dai, cosa facciamo? Abbiamo detto: sì, dai, facciamo qualcosa insieme. Su cosa? Abbiamo fatto un mezzo brainstorming per telefono, in videoconferenza. E poi è venuta fuori questa cosa qua. Abbiamo detto: cioè, quello di cui abbiamo parlato fino adesso sono state parole. E le parole trasportano altre parole. E intorno alle parole, e sotto le parole, e dentro le parole ci sono altre parole.
Perché ci avevano proposto, se ti ricordi, di spiegare i modi di dire.
Sì, era esatto.
Perché si dice di punti in bianco, perché si dice...
Che a me pareva una cosa noiosa, cioè nel senso mi sembrava noiosa, molto didascalica, sì. Dici: ma sì, vabbè, ma dai, cioè nel senso, se voglio sapere di punto in bianco dove emerge, prendo e apro Wikipedia, cioè obiettivamente lì trovi spiegato.
Sì, ci sono anche delle pagine Instagram, delle pagine, insomma, che sono le etimologie della parola, l'origine di una locuzione.
Esatto.
Però invece ho detto: no, perché noi prendiamo la singola parola e ognuno dice quello che sa della singola parola, tirando fuori riferimenti letterari, filosofici, facendo dei percorsi suoi, e ci siamo divertiti tantissimo.
Veramente divertente.
Fra l'altro dobbiamo stare attenti, dobbiamo tagliare. Uno dice: cosa? Perché ogni puntata è un trittico di parole e ogni puntata dura circa 45 minuti, giusto? Quindi ogni parola è un quarto d'ora. Come si fa a parlare un quarto d'ora di una parola? Invece di solito dobbiamo
stringere.
Selezionare, sì,
sì, sì, sì, perché sì. No, beh, fuori c'è, nel senso, alla fine il linguaggio è una cosa talmente intima che utilizza anche il più illetterato degli esseri umani, che la diamo tutti per scontata, diamo per scontato il linguaggio, e quindi non ragioniamo sul fatto che ogni parola è un simbolo, cioè, nel senso, noi abbiamo un linguaggio simbolico, nel senso che ogni parola porta con sé un significato che non corrisponde al suono della parola, a volte l'onomatopea può portare anche quello, ma non sempre, e anche una storia, cioè la cosa fighissima è che ogni parola ha una storia, tipo io prima ho citato la parola spirito, ok? Spirito non ha una storia, ha 10.000 storie, ha 1.000... interpretazioni, fraintendimenti, incastri, labirinti, e già lì, quando parli di spirito, ti si apre un mondo infinito. E ogni puntata è così, cioè, nel senso, io ogni puntata, quando ci mettiamo lì poi a dire, ok, di cos'è che parliamo stavolta, mettiamo giù quel canovaccio che poi andiamo a sviluppare improvvisando nella puntata, cioè, tipo, il pericolo di finire nei meandri di una parola è altissimo.
Ti ricordi, su spirito era emerso il fatto che spirito significa sia l'essenza, insomma, sovrannaturale, non materiale di una persona, sia l'alcol etilico, no?
Sì, certo.
L'obiettivo è che nell'alchimia di ogni cosa esiste sia l'anima che lo spirito, e l'anima è la cosa che appartiene a quell'essere singolarmente, invece lo spirito è ciò che lo accomuna tutto e a tutti gli altri esseri simili. Uh-huh. E allora, per esempio, in una pianta, nell'alchimia, l'anima è l'essenza, sono gli oli essenziali, il colore, il principio attivo, mentre lo spirito è quello che tu ricavi da un processo che prevede la macerazione, il distillare, eccetera, e quindi sarebbe materialmente l'alcol etilico.
Sì, sì, esatto.
Quindi addirittura una cosa che usiamo, una parola che usiamo in questa accezione comunemente, lo spirito nel senso di alcol, per trovare la ragione devi passare dall'alchimia.
Sì, assolutamente. Sai, questa è una cosa che poi io non ho voluto mettere nella puntata, ma visto che poi non dobbiamo fare troppo spoiler alla puntata, però quando tu hai fatto quel ragionamento, io avrei voluto aprire una pagina enorme sul fatto che significa che lo spirito, inteso in entrambi i modi, ha a che fare con ciò che è più autentico, ciò che è più distillato della nostra essenza. E quando vado a guardare tipo una parte della letteratura novecentesca, Aldous Huxley, William Burroughs, Allen Ginsberg, quando parlano dell'ubriachezza, quando parlano dell'essere ebri, quando parlano anche dell'allucinazione derivata, dicono, seguendo anche una certa tradizione, che quando sei in quella condizione sei più vero. Quindi in realtà lo spirito, anche in senso alcolico, è distillare quella parte più vera, perché la parte fasulla della nostra vita è derivante dalla ragione, da raziocinio. Il raziocinio è una maschera. Se tu togli quello attraverso lo spirito, trovi lo spirito.
Lo spirito. Bellissimo. Ma noi potremmo fare una cosa, uno spin-off di Parole Preziose, in cui solo commentiamo quello che diciamo. Perché qui sono le mie finali puntate. Si potrebbe fare il commentario di Parole Preziose.
Esatto, il commentario Parole Preziose sarebbe, infatti potrebbe diventare una sorta di biblioteca di Babilonia, no? Cioè, nel senso, abbiamo le parole che parlano delle parole che parlano delle parole, poi la puntata che parla della puntata sulle parole che discute, esatto, la puntata sulle parole e infinitamente, e poi la sfida sarà quella di fare la puntata che racchiude tutte quante le parole e le puntate, che però terrà fuori da sé la puntata che stiamo facendo, e quindi ne servirà un'altra ancora più grande. Entriamo in un delirio borghesiano. Però sì, è una cosa
bella anche la varietà delle fonti, no? Nel senso che ognuno di noi spazia, però ha, diciamo, delle linee predilette, no? Mm-hmm. Qui tu citi più di una volta Tolkien, la fantascienza, mm-hmm, la filosofia, e quindi parli di Kant, quindi parli di Spinoza più volte. Io invece passo dall'ebraico antico, la Bibbia, il dialetto romagnolo, vengono degli strani incroci.
È incredibile quello, è incredibile. No, ragazzi, io, cioè, ve lo dico, nelle puntate trovate Roberto Mercadini che ti fa la citazione in ebraico antico e poi ci mette il dialetto romagnolo di fianco e tu stai lì e dici, ma cosa ho appena sentito? Ed è bellissimo.
E tu nella stessa puntata passi da Spinoza
Philip K. Dick, a Batman, esatto. Beh, vabbè, cosa vuoi? In realtà la cosa funziona perché, cioè, io mi sono reso conto di questo. Funziona perché, allora, io e te andiamo molto d'accordo, e questo è sicuramente una base di partenza fondamentale. Siamo due curiosi che si lasciano trascinare dal momento, e quindi da questo punto di vista. Però anche perché io e te abbiamo formazioni veramente agli antipodi, cioè, nel senso, tu hai una formazione molto legata, per esempio, all'ebraismo, quindi anche ai testi sacri, a quel tipo di visione, cioè mi citi Ariosto, mi citi Lollano Furioso, mi citi Dante col tuo nuovo spettacolo, anche, insomma, sono quelle le cose. Io invece metto insieme, e al tempo stesso, il teatro e la letteratura. Io dall'altra parte invece metto insieme la filosofia e poi la cultura pop, e io credo che questa quadripartizione culturale, in parole preziose, stia emergendo molto bene. Certe volte sono sicuro che l'ascoltatore si ferma e gli dice: ma cosa ho appena sentito? Nell'arco di quattro frasi ho sentito la Torah, Batman, Feuerbach e Dante, così. Oh mio Dio.
Perché ognuno di noi è vario, non è poliedrico, solo che lo siamo in modi diversi, quindi unendoci copriamo un arco, cioè, di argomenti e dici di storie, no? Sì. Di ambientazioni.
Cioè, ma perché io di questo sono sempre stato convinto, no, noi siamo ponti, cioè noi siamo letteralmente ponti. Quella cosa che chiamiamo linguaggio, in realtà è la costruzione di una rete che ci connette agli altri. Hai presente quel vecchio discorso sui 6 gradi di separazione, ok? Tutti quanti sono... Ecco, per il linguaggio è ancora più vero, cioè le parole che utilizziamo non solo ci definiscono, ma definiscono la distanza che abbiamo dagli altri. E quindi, in realtà, ragionare sulle parole significa fare un atto di immedesimazione, perché quando tu capisci che una parola all'interno contiene tantissime storie, arrivi alla conclusione che la parola dentro contiene tantissime vite, perché tiene tantissime prospettive, e usandole con le diverse prospettive tu crei dei ponti e quindi ti avvicini anche agli altri. E questa cosa qua noi la diamo per scontata perché viviamo anche in un'epoca in cui il linguaggio viene usato contro gli altri. E questa cosa qua è un problema, insomma. Perdiamo per strada quella dimensione, che è la vera inclusività del linguaggio, peraltro, cioè, nel senso, mi verrebbe da dire.
Sì, è vero, a volte ci si fissa su una parola, su questa parola qui non va usata perché questa parola qui è inclusiva, questa è esclusiva, questa è discriminatoria, ma in realtà le parole non sono buone o cattive di per sé, non hanno un volto solo, non hanno un volto, hanno molte facce,
certo.
No? Sono poliedri, come si diceva prima.
Certo. Prendi la parola, non so, prendi la parola demone, visto che ne parliamo nel...
Ecco, per dire, ecco.
Demone è una parola altro che poliedrica, porca miseria.
Lì si toccano culture diverse. Quindi c'è la tradizione greco-romana, per cui il demone è una specie di spirito guida che, tradotto nel cristianesimo, sarebbe quasi un angelo custode, no? Cioè, potrebbe assomigliare vagamente a una cosa diversa, ma invece nella tradizione cristiana il demone è il sinonimo di diavolo. Quindi è un'essenza sovrannaturale ma malvagia, sono proprio, hanno due significati opposti, ma sono riuniti nella stessa parola, allora è una parola ambivalente, ambigua, ma quasi tutte le parole sono così, sono demoni.
Sì,
però
sì,
sono
sì.
Demoni nel senso che sono essenze multiple e che, se le maneggi con ingenuità, possono essere ingannevoli.
Assolutamente sì, ma è un demone anche nel senso che, diciamo, come il daimon socratico, cioè il linguaggio è un daimon, perché sai, noi molto spesso ci partiamo dal presupposto che le parole che emettiamo e scegliamo in qualche modo siano scelte liberamente, però se io adesso attaccassi degli elettrodi alla tua testa, e tu sei una persona molto consapevole del proprio linguaggio, però se io attaccassi degli elettrodi alla tua testa, io vedrei le parti più primitive e inconsce del tuo cervello accendersi e scegliere le parole per comunicare prima che tu ti renda conto di quelle parole, prima che la tua parte consapevole arrivi e dica: ah, sto per dire questa parola. Cioè la tua parte razionale si accorge che la parola è già partita in qualche modo. Sono microsecondi, ma nel tempo del cervello è un'infinità. E quindi in realtà il linguaggio ci sceglie molto spesso. Significa che le parole che io sto pronunciando adesso in qualche modo non le sto scegliendo, ma sono loro che mi hanno scelto. E in questo Borges ha fatto scuola, cioè nel senso il linguaggio ti attraversa letteralmente. Ecco, credo che avere consapevolezza di come il linguaggio ti attraversa e stare attento al perché un certo linguaggio ti attraversa e quindi come le parole ci scelgono sia fondamentale per non essere troppo vittime del linguaggio. Credo che anche la filosofia sia un tentativo di allargare le maglie che stanno fra la nascita di una parola e la sua pronuncia, in maniera da essere più consapevoli del fatto che se io dico certe cose in questi contesti, per quanto non le abbia scelte, produco un effetto. E allora mi creo consapevolezza migliori per la prossima volta. In fin dei conti, per me il linguaggio è questo, insomma. Però siamo scelti dalle parole. Sono demoni.
Sai cosa dice Hofstadter? Dice che lui è interessato ai lapsus, ai momenti in cui uno si sbaglia e dice una parola che non esiste perché è l'incrocio fra due parole diverse, no? Mm-hmm. Cioè baluastro, per dire baluardo e pilastro, e perché dice quello è il segno tangibile di quello che succede. E in realtà ogni volta che pronunciamo una parola c'è una lotta fra le parole, nel senso che c'è una serie di sinonimi che emergono, di parole equivalenti o simili, da cui noi poi il nostro cervello, anzi senza che noi consapevolmente lo sappiamo, sceglie uno. Cioè, c'è una lotta da cui emerge una parola, che è quella che poi pronunciamo.
Sì.
Ma ogni volta che pronunciamo una parola, ce n'erano N in lizza. E quando abbiamo un lapsus e incrociamo più parole, quello è semplicemente quello che accade quando questa operazione di selezione
è così. Il nostro cervello seleziona le perché è veramente una lotta per la sopravvivenza, cioè è veramente Darwin applicato al linguaggio all'interno del cervello. Un po' tutte le idee sono così, ma anche le nostre personalità, se ci pensano, sono così. Ieri ho fatto una cogitata con Corrado Pollini e Frecht, ne abbiamo parlato. Noi nella testa siamo un condominio e di volta in volta le voci del nostro condominio cercano di prendere parola, e però poi quella che io chiamo personalità è quella che emerge, ma è veramente una lotta per la sopravvivenza. Ed è una lotta che viene fatta in due modi diversi. Una parte è una lotta violenta, cioè ci sono delle voci che cercano di reprimere e schiacciare le altre, e quindi bisogna che le voci, le parole, le idee si facciano forza per riuscire a emergere. Però poi c'è un altro movimento, che è quello cooperativo, cioè quando tu hai una certa consapevolezza di te, riesci a comprendere l'esistenza di questo mare di voci e riesci a, in qualche modo, dare spazio a quelle che, secondo la tua esperienza passata, sono meno distruttive, più proficue per il contesto e via dicendo. E questo significa che noi impariamo a dare voce alle parole, alle personalità e alle idee anche sulla base di quello che è avvenuto nel nostro passato. Se io scelgo una parola in particolare, anzi una parola in particolare sceglie di essere pronunciata da me, significa che io, sulla base dei contesti precedenti, ho imparato che quella parola è più adeguata per quella situazione. E quindi ci sono questi due diversi movimenti, cooperazione e lotta, però è letteralmente un movimento di selezione naturale, cioè sembra veramente Darwin applicato al linguaggio.
Sì. Ma scusa, a proposito di lapsus e di incroci e di modi in cui la parola gioca con noi, non so se te ne sei accorto, se era voluto o no, ma prima hai detto una biblioteca di Babilonia.
Ah sì, di Babele, dovevo dire, è vero.
Ma è interessante, perché la biblioteca di Babele è un concetto di Borges, no? Sì. Che già a sua volta è un gioco, perché è la torre di Babele.
Certo.
E c'è la biblioteca di Alessandria, che è la biblioteca, no, più gigantesca dell'antichità. E lui fa la biblioteca di Babele, che è questa biblioteca labirinto, no, in cui ci si perde, in cui ci sono libri incomprensibili, no, perché ci sono tutti i libri che è possibile scrivere mettendo le lettere a caso, giusto? E poi c'è Babilonia, nel senso di un luogo immenso, pruriginoso, brulicante, di lusso e di lussuria, di perdizione. E tu hai detto la biblioteca di Babilonia, che è la fusione di due concetti, uno dei quali era già a sua volta una fusione. Poi un'immagine in realtà bellissima.
Ma Babilonia...
Perché la biblioteca è anche un luogo di godimento, no?
Certo. Ma Babilonia ce l'ha... ce l'avrà avuta la biblioteca Babilonia, no? Magari era tutto scritto nei forme, però ce l'avrà avuta.
Teniamolo, questo qui potrebbe diventare un titolo, eh? La biblioteca di Babilonia, cioè, oltre
Borges. Bello!
La letteratura come godimento per... e perdizione, cioè smarrimento.
Mi piace un'idea molto interessante.
Perdersi nel piacere della cultura, non so.
Lo segniamo per la prossima stagione di Parole Preziose, questa. Lo segniamo per la prossima stagione di Parole Preziose.
Teniamolo come titolo.
Sì, assolutamente, assolutamente. Peraltro, poi fra le altre parole, visto che insomma abbiamo parlato di fraintendimento, c'è un trittico in particolare durante la seconda stagione di cui abbiamo parlato, che è quello di esplorazione, immaginazione e mostro. E parlando di esplorazione, abbiamo parlato proprio del fatto che quando tu esplori non puoi prevedere quello che avverrà. Che è una cosa, cioè l'esplorazione è letteralmente io vado oltre e quello che succede succede, cioè è proprio il rischio massimo, no? E quindi in realtà la sperimentazione, che poi Borges ha rappresentato così bene, è un atto completamente forsennato e dissennato.
Sì. E poi mostro, e poi trovare il mostro, no? Negli abissi trovi il mostro esplorando, ma anche mostro è una parola mostruosa, è una parola demone, è una parola poliedrica, perché mostro può essere qualcosa di eccezionale che viene mostrato, può essere una anomalia che ha un significato, no? Un segno del cielo. Mm-hmm. Quindi esatto. Che un essere che ha un significato sovrannaturale, un monito che viene dato all'uomo, ma può essere un essere umano che ha che si è dato la perdizione, quindi che si è pervertito moralmente.
Anche certo.
Può essere anche un mostro nel senso di una persona che ha raggiunto un'abilità straordinario, un mostro sacro.
O un mostro che contraddice quella che è la nostra idea di normalità. Sai, mi viene in mente sempre, quando parlo di mostro, a me viene in mente quel capolavoro di David Lynch che è The Elephant Man. The Elephant Man è il vero mostro, è la normalità. Cioè, per chi non conoscesse la trama di questo film, c'è questo individuo che peraltro è storicamente esistito, realmente esistito, sì, che è affetto da una deformità ossea che porta il suo volto ad essere sfigurato.
Joseph Merrick si chiamava.
Merrick, bravissimo Merrick. E la maestria registica di Lynch rimane forse, insieme a un altro paio, il mio film preferito di David Lynch, The Elephant Man. La maestria di Lynch ti porta a far vedere due cose fondamentali. La prima, che chi è normale è mostruoso, perché poi Merrick è buono, è disponibile, è educato, è rispettoso, è una persona meravigliosa, anche saggia, una persona saggia che attraverso la sua tragedia ha sviluppato una certa saggezza. E quindi invece la normalità che vede questo individuo come un mostro è la vera mostruosità. Però poi c'è l'altro aspetto, il tentativo di normalizzare, che in Lynch diventa spettacolare e grottesco, perché non si tratta della società civile che cerca di civilizzare il mostro, ma è la società mostruosa che cerca di mostrificare il vero normale attraverso quella serie di comportamenti, dal vestire all'andare a teatro, però il metterlo in mostra, fenomeno da baraccone, si mostra per quello che è. A me viene in mente ovviamente quella citazione straordinaria di Mary Shelley, Frankenstein, quando il mostro dice: io sono nato normale, io ero nato buono, siete voi che mi avete fatto diventare malvagio. E che poi è esattamente quello che racconta Lynch. Straordinario libro, The Elephant Man. Film.
Nella mostruosità della società c'è un fatto che tuttora drammaticamente attuale, il fatto che Joseph Merrick, siccome è affetto da una anomalia fisica, per molto tempo si dà per scontato che lui abbia anche una disabilità cognitiva, certo, che non sia in grado di intendere e di volere, no? E il medico che poi lo salva è il primo che capisce che lui in realtà non ha una disabilità cognitiva, che lui è in grado di intendere di volere, che poi lui può comunicare con gli altri, può parlare con gli altri. Però questo è un dramma che tocca a tantissime persone, chiunque sia affetto da una disabilità fisica, soprattutto se questa disabilità fisica è evidente. Ecco, allora deve combattere contro il pregiudizio che lui abbia anche una disabilità cognitiva.
Certo, certo.
Che il suo livello, il quoziente intellettivo sia inferiore alla media.
Che è una delle manifestazioni più fastidiose anche proprio dell'abilismo, si chiama. Cioè nel senso il vedere la persona, per esempio, in carrozzina e credere che non possa neanche prendere decisioni prenderebbe invece. Sì, è una cosa, un pregiudizio, che è un'autodifesa se ci pensi. Cioè nel senso noi quando facciamo così ci stiamo difendendo. Perché noi pensiamo che colui che mostra una inabilità fisica ce l'abbia anche in qualche modo psicologica, mentale? Perché cerchiamo di mantenere la maggior distanza possibile da quella persona? Perché se Merrick è saggio, sa comunicare, allora significa che è molto più simile a me di quanto io vorrei. L'abilismo ha questa cosa dietro. Quindi c'è questa, è proprio un'autodifesa. Io ti metto a distanza. Questa è la vera mostruosità che dobbiamo combattere sempre, perché peraltro vorrei dire che è una cosa da cui dobbiamo distanziarci, perché noi istintivamente siamo così. Cioè, questa è una cosa molto molto intima dentro di noi. Tutto ciò che differisce dalla nostra idea di normalità, noi la vediamo come aliena, come indesiderabile. Ce l'abbiamo per istinto questa cosa qua. E quindi è un atto di riconoscimento nostro, noi riconosciamo di avere questo limite, questo terribile comportamento, e quindi una volta riconosciuto dobbiamo fare un passo indietro. Una cosa molto complicata quella.
Sì, lo si fa con la consapevolezza, con l'intelligenza e con la cultura.
Esattamente.
Perché l'istinto, come dici tu, ti porterebbe altrove.
Esattamente, esattamente. Grazie a Nanni che ha appena fatto un ride con 300 utenti. Ciao a tutti quelli che si sono uniti a questa chiacchierata con Roberto Mercadini. Stiamo parlando, in realtà stiamo parlando di tutt'altro, ma insomma siamo partiti.
Ma vedi come le parole ci giocano.
Sono le parole che ci trasportano, Rob. Sono le parole che ci trasportano.
Parola, un'altra parola,
siamo partiti da parole preziose, stiamo parlando di The Elephant Man, Merrick. Ma questo è il bello.
Il dramma delle persone con disabilità che devono combattere contro l'ignoranza.
Certo, certo. Posso dire che in realtà io ogni volta in cui vedo quelle statistiche che mostrano come, non so, il vocabolario delle persone si è ridotto enormemente, io mi rendo conto che certamente c'è una tragedia anche cognitiva, perché meno linguaggio hai, più difficoltà hai di descrivere i problemi che senti, ovviamente. E quindi più linguaggio hai, più strumenti hai per risolverli, ad affrontarli. Però mi rendo conto anche che purtroppo la vita diventa molto meno divertente. Cioè giocare con il linguaggio è una cosa meravigliosa. E sarà che io ho sempre visto le parole, e avendo conosciuto il linguaggio attraverso l'hip hop, perché io le prime cose che ho fatto con il linguaggio sono legate alla musica, al rap, quando da pischello facevo le mie canzoni di hip hop, le rime. E lì io ho capito una cosa, ho capito che il linguaggio prima di tutto è un suono, cioè veramente un suono, e quindi tu puoi incastrare le parole, puoi giocarci, ed è una cosa divertentissima che ti dà un sacco di strumenti per affrontare anche con la giusta ironia le cose storte del mondo. Cioè giocare col linguaggio è bellissimo.
Sì.
Purtroppo molto spesso quando tu hai poco linguaggio ti perdi per strada questa cosa incredibile.
Perché il gioco è qualcosa che si può fare sempre quando c'è un sovrappiù.
Sì, no? È vero.
L'oggetto che non serve.
È vero.
C'è un sovrappiù intanto di tempo. Il tempo speso per giocare è il tempo che ti resta da quello che devi usare per lavorare, per riposarti,
per sopravvivere.
E poi si fanno con oggetti che non hanno un utilizzo pratico, no? Una palla, non si gioca con gli attrezzi da lavoro, no?
Chi lo fa di solito si fa male.
Si può fare, ma a quel punto no, mentre ci giochi non è più un oggetto di lavoro, cioè ha cambiato interpretazione,
sì,
quell'oggetto.
Sì.
Perché anche gli oggetti si interpretano come le parole. Ma non apriamo una parentesi che sarebbe una voragine.
Mi sono spaventato, stavo per dire perché anche le parole sono strumenti. No, aspetta, perché ci facciamo male.
e quindi sì.
Senti qua, ma sulle parole come gioco, tu se vuoi parlare brevemente, perché visto che io, come ti ho detto, ho ricevuto tantissimi feedback sul tuo spettacolo di Dante, perché in fin dei conti il tuo spettacolo su Dante, che ha visto la luce insomma questo mese, meno male, parla di questo, parla delle parole, parla del linguaggio, ovviamente usato da Dante, però certo. Vuoi accennarci brevemente, Rob?
Sì. Io ho fatto un monologo su Dante. però cercavo un'interpretazione mia, originale, insomma, non banale. E allora ho pensato questo, di trattare Dante alla luce della sua attenzione, anzi della sua ossessione per il linguaggio. E quindi racconto, recito, commento dei passi della Divina Commedia, mettendo in luce quante volte lui parli del parlare e come le parli, come il fatto del parlare sia descritto da lui come un atto meraviglioso, anche pieno d'amore, e come invece la mancanza di parole, l'impossibilità di capire gli altri, di farsi capire tramite il linguaggio, sia considerata una menomazione terribile, una condizione infernale, appunto, proprio letteralmente. E mi sono studiato, avendo tempo in questo lockdown che abbiamo attraversato, tutto il divulgare eloquenze, mi sono fatto insomma dei viaggi bellissimi, e ho messo assieme questo spettacolo che per me è, cioè, uno dei miei migliori. Vedo che sta ricevendo dei consensi. L'altra sera, 2 sere fa, ero a Desio, vicino a Milano, in un posto bellissimo che si chiama Parco Tittoni, c'erano 400 persone,
Che
ho
bello.
fatto il sold out, cioè non ce ne stavano di più, e quindi qualcuno avrà chiesto di entrare, avrà tentato di prenotare, ma non ci poteva. Ora, 400 persone, erano quasi tutti ragazzi, perché le persone che mi seguono fuori dalla Romagna mi conoscono tramite YouTube,
Certo.
tramite Audible, tramite, cioè, i social. Cioè, 400 persone venute ad ascoltare uno che parla di Dante,
È
sostanzialmente.
bellissimo, è bellissimo.
E quindi il potere della parola. Perché se tu parli di Dante, capisci, non so, della sua visione politica, della sua visione teologica, questo può interessare, può non interessare, perché la lotta fra Guelfi e Ghibellini, certo, è interessantissimo, magari se uno è interessato alla storia medievale, però a non tutti può interessare. Se invece tu parli delle parole, tutti usiamo le parole.
Sì,
Tutti
assolutamente.
quando usiamo parole, ascoltiamo parole, tutti siamo feriti da parole ingiuriose e siamo grati di parole amorevoli che riceviamo. Tutti vogliamo parlare con efficacia, abbastanza da farci ascoltare. Tutti vogliamo imparare a esprimere la nostra rabbia in modo incisivo. Tutti speriamo di riuscire a far ridere gli altri quando tentiamo di far ridere gli altri con una battuta. Il linguaggio tocca a tutti. E allora, se tu parli di Dante nella prospettiva del linguaggio, quello che lui dice della parola, quella cosa lì è universale. C'è 400 persone, quasi tutti ragazzi giovani, ragazzi di 20 anni, che ridevano, si commuovevano ai versi di Dante, perché se tu offri una prospettiva, un'interpretazione alle cose, allora quelle cose, insomma, acquistano una luce particolare, una lettura. E quindi è una forza.
Guarda, credo che qualsiasi cosa sia raccontabile, cioè qualsiasi cosa significa che veramente tu riesci a far appassionare se hai la capacità di farlo a qualsiasi argomento, persino ai Guelfi e Ghibellini. Però devi farlo in un modo particolare, cioè io sono convinto, e questo lo vedo tanto nei libri quanto anche in un video di YouTube, in un podcast, tu riesci a catturare l'attenzione quando chi ti ascolta o ti legge sente che quell'argomento avrei potuto leggerlo e trovarlo in tanti altri modi, ma in quel modo lì, soltanto con te. Cioè, imprimere una traccia che rende unico il modo con cui in quel contesto il tema è stato trattato. Adesso io, il tuo monologo su Dante, ancora non l'ho sentito, però ne abbiamo parlato tanto, cioè nel senso me ne hai parlato
Sì.
tanto, quindi so quello di cui parla,
Ricorda
conosco...
che quando era veramente agli albori, ne abbiamo parlato anche a casa mia.
No, ma mi ricordo bene, cioè nel senso io ho visto un po' la genesi di questo
Sì,
monologo, perché ne abbiamo discusso, è stato molto bello. E quindi, insomma, ripeto, non vedo l'ora di vederlo e poi a settembre lo portiamo qua a Schio sicuramente. Però ecco, quello che vedo in tutto quello che fai tu, ed è un po' anche quello che cerco di fare io, è qualsiasi cosa di cui parlo e qualcosa di cui parli deve avere una traccia che permetta a chi ascolta di dire questa cosa in questo modo. Avrei potuto sentirla solo qui, solo con lui, solo con questo contesto e questo linguaggio. Se tu riesci ad avere questa cosa, tu riesci a interessare chiunque di qualunque cosa. E invece, perché? Perché in realtà tu metti un tema che che come il linguaggio è un tema che fa parte della vita di tutti quanti, però lo metti in connessione con la tua personalità, la tua voce, e anche voce è una delle parole preziose,
sì,
peraltro, con la tua voce, e questa è la combinazione che rende irripetibile quell'ascolto, quella lettura. È questo che deve essere fatto.
Finisci. È per quello che io ci ho tenuto tanto, mi sono sforzato tanto di avere una mia interpretazione di Dante. Io non volevo fare l'ennesimo spettacolo su Dante, non volevo recitare Dante e basta, ma esistono già le registrazioni di Carmelo Bene che recita Dante, di Vittorio Gasma che recita Dante. O vi devo dire per filo e per segno tutto quello che c'è da dire su un canto, devo fare la parafrasi, devo fare il commento, ma certo. C'è Vittorio Sermonti. No, io voglio trattare Dante da una prospettiva legittima, non inventata, non campata per aria, però personale, inedita.
Assolutamente.
E allora, per esempio, ho scelto questa cosa qui del linguaggio e ho sviluppato il monologo in un modo mio. Siccome io sono un narratore teatrale, ma sono anche uno che riflette sulle parole, ma sono anche un attore autodidatta che recita a modo suo, un appassionato di poesia, un poeta, uno che scrive poesie, perlomeno ne ha scritte. E allora ho fatto una drammaturgia per cui all'interno del monologo alterno narrazione, commento e recitazione dei versi. In una mia drammaturgia, cioè di ogni canto che tratto, prendo alcune parti, quelle che interessano a me, quelle che sono più forti, più interessanti, più importanti per me. Ho fatto una drammaturgia, quindi quel Dante lì o lo vedi fatto da me
o non lo vedi.
O non lo vedi, puoi prendere tutti i commentari che ti pare, puoi leggere tutto Sermonti, puoi ascoltare attori mille volte più bravi di me come fini dicitori. Sì, ma sì. Quella visione lì, quella prospettiva lì è mia. Io mi sono sforzato, no? È per questo che non abbiamo fatto la prima cosa che ci è stata proposta con Parole Preziose, no? Perché si dice tanto va la gatta al lardo, perché si dice di punto in bianco, perché si dice... Non so, mi vengono in mente i modi di dire. Comunque.
E tanto va la gatta al lardo, che bel tempo si spera, giusto?
Era così, esatto, esatto. Perché quelle cose lì, cosa devi dire? O sai l'origine o non sai l'origine? Se sai l'origine è quella lì.
Esatto.
Cioè, no, cioè il nostro raccontare l'origine di un modo di dire o di un proverbio o di una locuzione sarebbe stato identico il nostro modo a quello di chiunque altro avesse fatto lo stesso tipo di progetto, no? Ci sono tante pagine che parlano di questo, no? Uno si chiama per il senso del senso, il gusto del senso, il senso del gusto. C'è una pagina su Instagram, mi sembra.
Ah, ok.
Legittimo, interessante, divertente, però come facevamo a mettere noi stessi, a mettere una prospettiva unica? Invece questa cosa delle parole preziose, noi prendiamo tre parole e ognuno di noi le sviscera in un modo personalissimo, come abbiamo detto prima.
Sì.
E quelle parole lì o le senti raccontare da noi così, oppure...
No, anche perché poi
cioè,
c'è...
In quel modo lì lo raccontiamo solo noi, poi qualcun altro li può raccontare in un altro modo, esatto. Però diverso.
Esatto. No, a questo aggiungo il fatto che poi è bella anche la genesi di queste puntate, perché allora voi dovete sapere che allora io e Roberto lo sviluppo di una puntata è questo, perché poi magari uno non ci crede, ma in realtà è veramente così. Noi prendiamo e facciamo un brainstorming e buttiamo giù tipo, non so, una cinquantina di parole, no, ma sì. Di più in realtà. Da quel tot di parole ne scegliamo tre per ogni puntata, e di solito sono appunto, adesso la seconda stagione, sono ancora 8 le puntate. La terza sarà 10 puntate, quindi insomma, sono 8 puntate.
No, 8 puntate solo, sicuro?
Sì, sono abbastanza sicuro, guarda, aspetta che controllo, ma sono abbastanza sicuro perché è la terza che...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hai ragione. No.
Sì, la seconda è 8 puntate. Esatto.
E la noi terza scegliamo... 12, perché abbiamo già registrato... La testa. Vabbè, ma questo vedremo.
Quindi insomma è così e poi prendiamo e ci mettiamo a tavolino e cominciamo a parlare di queste parole e buttiamo giù 10.000 idee e poi selezioniamo, le mettiamo, però con un canovaccio, con un canovaccio che in realtà, se io ve lo facessi, adesso non lo faccio vedere perché è tutto spoiler, però insomma vi faccio vedere, sono tipo, c'è la parola, ci sono le tre cose segnate da Roberto in un colore, le tre cose segnate mai in un colore e poi l'altra parola. E da quelle sei cose viene fuori un quarto d'ora su quella parola. Perché? Perché poi quando andiamo a registrare da Audible, in realtà iniziamo e parliamo per 45-50 minuti senza fermarci, senza mettere tagli. In tre stagioni registrate, due pubblicate, non abbiamo mai fatto un taglio. È vero. Questa cosa è incredibile.
È vero.
E all'interno c'è un sacco di improvvisazione. Anche perché poi a questo aggiungiamo il fatto che appena prima di registrare, noi scegliamo la situazione narrativa. Tipo, non so, vi faccio un esempio, ma nella puntata in cui parliamo di... Dov'è? Aspetta. Fuoco, emergenza e orgasmo. Ok, una puntata è fuoco, emergenza, orgasmo. Ci troviamo all'interno di un teatro che sta andando a fuoco. Ma noi l'abbiamo deciso appena prima di registrare la puntata e quindi c'è tutta il work in progress della situazione narrativa e il finale della puntata, chi ascolterà poi Parole Preziose 2, quando sentirete il finale della puntata, che noi iniziamo e finiamo in quella situazione, non so, c'è una puntata della prima stagione in cui siamo allo stadio e allora la puntata inizia con io e Roberto che tifiamo la squadra e ci stupiamo di tutta sta gente impazzita e se non ricordo male è la puntata in cui parliamo di felicità, stoicismo e non mi ricordo che cos'altro, la prima stagione.
Sì.
La puntata termina con lo stadio che si è svuotato e noi che stiamo ancora andando avanti a parlare. Sì. I finali sono completamente improvvisati, cioè noi non li decidiamo prima e questa cosa è una figata, io adoro questa cosa qua, cioè i finali sono improvvisati, vengono fuori dalla puntata. E quindi c'è questo.
Decidiamo vagamente. Esatto. Cosa facciamo? Rimaniamo noi da soli lo stadio è vuoto. Ah, sì. Però sì, la situazione la decidiamo, ma poi quello che diciamo
è totalmente improvvisato.
L'onda del...
E questa cosa devo dire che è molto, molto divertente. È molto, molto divertente. Quindi ecco, cos'altro dire? Intanto io faccio un in bocca al lupo enorme, Roberto, per il tuo spettacolo. Adesso che date hai? Quali sono le prossime date?
Adesso sono dalle mie parti per due volte, sono questa sera in un posto che si chiama Gambettola, dove è sold out, nonostante, Bellaria,
ok,
è
sold out.
È sold out nonostante stasera ci sia la partita dell'Italia,
grande,
ma noi andiamo con, non abbiamo limiti, e poi domani sono in un posto molto particolare qui in Romagna che si chiama, Castrocaro, che è una città rinascimentale.
Fantastico.
E basta, poi mi fermo perché vado in ferie. Fino al 21.
Giusto.
Poi 21 sono ad Andria, in Puglia, in un posto bellissimo, in un'occasione bellissima, che è il Festival della Disperazione.
Festival della Disperazione.
Sì, è bellissimo. Wow. Festival della Disperazione.
Wow.
È bellissimo. Bellissimo. E poi non mi ricordo, ma sono
sei bello pieno, insomma.
Sì, ho 40 date da giugno ad agosto, ho 40 date e poi abbiamo tenuto una ventina di giorni di pausa, di ferie.
Certo,
di...
giusto. Fantastico.
È ripartito tutto con energia.
Fantastico, sono proprio contento. E quindi insomma andate a trovare, sul sito di Roberto trovate tranquillamente tutte quante le date. Esatto. E poi l'ultima cosa da dire prima di lasciarci, però poi se ti va Roberto 10 minuti dedichiamo a rispondere a qualche domanda della chat.
Certo.
Trovate in chat il link per, oppure se state ascoltando in differita in descrizione, il link per recuperarvi la seconda stagione di Parole Preziose. È Audible Original, quindi esclusiva Audible. Non si trova in nessun'altra piattaforma, però insomma secondo me, secondo Roberto e secondo i numi del linguaggio ne vale la pena, insomma, quindi ascoltatevela. Se non avete sentito la prima stagione, recuperate anche la prima stagione, potete anche ascoltare tipo, non so, la terza puntata della seconda stagione e la quarta della prima e la prima della seconda e poi la decima, che non esiste, della seconda, quindi insomma potete fare un casino incredibile.
È vero, perché uno può scegliere, non deve dare i dordi, no?
Ma sì, no, non c'è
il trittico di parole che lo intriga di più, Le possiamo dire i trittici, sì?
Sì. Beh, sì, perché sono in realtà sono i... Guarda, della seconda stagione sono... Allora, ve li dico subito. Dio Vai. Spirito Eterno. Alieno Avatar Dimensione. Poi c'è Fuoco Emergenza Orgasmo. Esplorazione Immaginazione Mostro. Arte Creare Stile. Maschera Demone Maturità. Ricerca Metodo Stupore. Voce, silenzio, menzogna. Questi sono le gli otto terzetti linguistici. Sono otto puntate da 45-50 minuti ciascuna, ognuna in una situazione assurda, e noi ci siamo divertiti un sacco a farla. E se poi ascoltate Parole Preziose, lasciateci una recensione su Audible, è molto importante. Ricordatevi di lasciare una recensione. È importante. Lasciate la recensione. Marrani, ok? Morlocchi. Non fate i morlocchi. Bene. Allora, Rob, io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata. E adesso, se siete in live, non uscite, perché comunque leggiamo un po' la chat e rispondiamo a qualche domanda. E a tutti gli altri, invece, ascoltate Parole Preziose, andate a sentire gli spettacoli di Roberto. Anch'io non vedo l'ora di tornare a fare spettacoli. Beh, in realtà questo weekend sarò a Modena, però per dei firmacopie particolari. Poi, insomma, speriamo che anche qui da settembre ripartano gli spettacoli come si deve. E niente, in culo alla balena per tutto, Rob.
Grazie,
alla prossima, ciao a tutti,
alla prossima, ciao. Ma dobbiamo rispondere alle domande?
Adesso rispondiamo. Questo era il ciao per chi sente indifferita, è il ciao per chi sente indifferita. Saluti preziosi.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.